che sono state fatte in questi giorni in merito all'allarme coronavirus, quello che abbiamo parlato, l'infodemia più che epidemia in questi giorni, dove ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. Qui al Tempio Buddista di Prato è stato attivato un osservatorio sulla sinofobia, per cui parleremo anche di questo. Sono venuti a trovarci, abbiamo molti ospiti fino alle 10. Caterina Guidi, che saluto e ringrazio, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Ricercatrice dell'Istituto Universitario Europeo, esperta di migrazioni, Giorgio Bernardini, collega del Corriere Fiorentino. Settimana molto impegnativa, Giorgio.
Buongiorno a voi. Settimane molto impegnative, soprattutto per il motivo che hai appena detto, visto che al posto di linfodemia abbiamo dovuto parlare purtroppo anche di epidemie, vere epidemie, però di razzismo purtroppo, o di sinofobia, come dicevi.
E infatti questo è un aspetto, sono molti gli ingredienti, gli elementi che si mescolano in questa vicenda. Caterina, partiamo dalle riflessioni che tu hai sviluppato in queste settimane, in queste pochissime settimane, dove si mescolano, come dire, i più ancestrali terrori umani, le pandemie che si sviluppano in maniera incontrollata attraverso qualcosa di quasi immateriale, diciamo così, al tema delle migrazioni, i muri, no? Le richieste dei governatori leghisti del nord di tenere fuori i bambini, le forme contemporanee di xenofobia, eccetera. Che riflessioni hai fatto in queste settimane?
Sì, assolutamente. Cosa ha rappresentato e cosa sta rappresentando ad oggi per noi il coronavirus è il mashup, la mescolanza di tanti elementi diversi. La paura, prima di tutto, dello straniero, che è stata ormai, no, sappiamo benissimo, da anni diciamo accettata, anzi promossa a livello istituzionale e in qualche modo non soltanto appunto scusata, capita e perdonata, ma proprio incentivata. L'idea anche che come si possa affermare in qualche modo la mobilità internazionale, le migrazioni, così si possa fermare il vento con le mani. E in questo caso, per esempio, appunto la malattia di per sé, il coronavirus oggi, altre malattie in passato toccano proprio quella che secondo me è la nostra paura più ancestrale di un nemico invisibile che non conosciamo, ma che in questo caso è addirittura ha come vettore lo straniero, che
ci perfetto, fa, la tempesta perfetta.
La tempesta perfetta, esattamente. Inoltre l'ennesimo, secondo me, elemento che vale la pena sottolineare, che in questo momento, no, lo dicevano altri colleghi che sono passati dalla sua trasmissione nei giorni scorsi, penso a Roberto Pecorale, ad esponenti della comunità cinese cittadina, l'idea è prima di tutto, non sfiora moltissime persone, ma i più spaventati sono proprio i nostri concittadini cinesi, sono oggetto di scherno, di paure, di esclusione, appunto di misure immaginifiche per tenerli in qualche modo, no, fuori. Inoltre l'idea che comunque c'è qualcosa che ci riguarda tutti, in questo caso appunto una, per esempio una pandemia, e come si comunica le misure di salute pubblica. Sappiamo benissimo che le persone, e questo è stato studiato, hanno quello che in letteratura si chiama un confirmation bias, cioè si tende a dare molto più valore alle proprie credenze anche quando ci sono evidenze empiriche e messaggi scientifici
che vanno in altra direzione,
che vanno in tutt'altra direzione. Non solo, insieme si tende anche a sovrastimare l'entità del fenomeno, così come si sovrastima, per
l'immigrazione,
esempio,
assolutamente, la criminalità all'interno dell'immigrazione.
C'era, esatto, uno studio di un economista appunto molto famoso, Alesina, che proprio l'anno scorso ci spiegava che gli italiani sovrastimano più del doppio il numero degli stranieri.
Certo.
Quindi pensiamo anche all'entità delle malattie. Comunicare la salute pubblica non è facile, dicevamo, quando la fonte è un governo, perché c'è anche questo aspetto che non va trascurato, un governo a noi lontano che comunica, no, con altri strumenti, si crea appunto la tempesta perfetta.
Dove dentro ci mettiamo anche il fatto che la questione non parte dalla Norvegia o dall'Ohio, ma dalla Cina, dove da un lato ci sono delle preoccupazioni anche fondate, purtroppo abbiamo un precedente con la SARS di un governo autocratico e non democratico, diciamo così. Dall'altra parte, quanti pregiudizi ci sono, e infatti noi invitiamo tutti a venirci a trovare qui al Tempio Buddista a Prato, in Piazza Gualchierina, praticamente Piazza del Mercato Nuovo, per vedere che posto meraviglioso è, perché tutti quanti pensano no, alla Cina, al ristorante cinese, viene associato scarsa igiene, cose strane, uso di cose strane, eccetera, eccetera. Più siamo sempre gli stessi sapiens di sempre, più la cosa è distante da noi, più ci fa paura, no, Caterina?
Assolutamente, assolutamente. Soprattutto, ecco, l'invito è quello, e forse appunto questa la copertura che avete dato a Controradio, che stai dando tu in questi giorni, è importantissima, perché le paure ci riguardano tutti, non è nessuno
certo
escluso. Ma il modo per curarla, l'ignoranza è conoscersi, il modo per curare una pandemia è seguire le indicazioni che ci vengono date, non è certamente astenersi dal boicottare, diciamo, attività commerciali, come abbiamo letto sui giornali e l'abbiamo visto, no? Ne parlavamo con Giorgio direttamente, come esperienza diretta, Prato, Firenze, i tessuti che conosciamo meglio, ristoranti cinesi deserti, attività commerciali deserte, scherni, offese per la strada. C'è un effetto boomerang anche nel dare spazio a questo tipo di razzismo, perché di questo si tratta e non dobbiamo sminuirlo. Il modo per contrastarlo è esprimere solidarietà anche fattivamente, quindi attenendoci alle regole che ha detto l'Organizzazione Mondiale per la Salute, no? E quindi non evadendole, però assolutamente l'invito è a non escludere nessuno e a non escluderci noi da degli spazi che sono comuni, per esempio, no?
Giorgio, quante informazioni sbagliate sono nelle mani dei cittadini? Anche questa storia della mascherina è fantastica, secondo me.
Troppe. Questa è la vera risposta, troppe. Questo è il vero pericolo. Nemmeno i mediatori culturali, nemmeno le istituzioni, nemmeno i giornalisti riescono a filtrare questa enorme massa di informazioni. È per questo che c'è bisogno di cose importanti, come sono state dette sino ad ora. Insomma, abbiamo parlato e sono veramente contento fino adesso e sono onorato che si sia potuto parlare di questi stereotipi etnocentristi e anche della, diciamo così, del percorso attraverso cui si arrivi ad aver paura dell'altro. Sono altrettanto contento, fatemelo dire, non è una cosa banale che Raffaele faccia una trasmissione da qua, non perché sta dalla parte dei cinesi o dalla parte di qualcuno, ma dalla parte del giornalismo, cioè dalla parte delle cose raccontate dai posti dove accadono, e quindi sono davvero contento. Questa delle fake news è veramente la nostra piaga più grande in questa vicenda, perché ovviamente alimenta e sdogana quel sentimento di odio alimentato dalla paura che pure ieri raccontava così bene Scurati sul Corriere, quando parlava dell'ascesa di Mussolini. Ecco, io non voglio fare nessun parallelo, però voglio richiamare l'attenzione sul fatto che c'è un processo sociale, non solo psicologico, dietro tutta questa vicenda. E quella delle mascherine, assieme a tante altre cavolate che si sentono raccontare in giro, purtroppo diciamo così, è una piena che noi giornalisti stessi facciamo difficoltà ad arginare, come tu stesso immagini. Anzi, a volte ci troviamo purtroppo coinvolti per qualche disattenzione. Io me ne rendo conto, sono anche corrispondente dell'ANSA, da qui ve lo dico sinceramente, sul campo non è semplice a volte raccontare anche le cose che succedono, perché bisogna essere attenti a qualsiasi particolare che possa alimentare una qualche paura indotta, secondaria, anche se non si dicono le cose direttamente, poi vengono strumentalizzate. Questo è molto difficile, ce ne siamo accorti qualche giorno fa, quando abbiamo dovuto parlare della ricerca di un immobile da parte della comunità cinese che voleva, per l'autoquarantena, insomma così, cercare uno spazio per le persone che erano arrivate negli ultimi 15 giorni dalla municipalità del Wenzhou, da dove vengono, come sapete, la maggior parte dei migranti cinesi che raggiungono Prato. Bene, anche in quel caso è stato difficile, però fammi dire solo una cosa, Raffaele, per me è molto importante.
Prego.
L'unica che, insomma, secondo me non è stata detta fino adesso, la solidarietà di cui stavamo parlando precedentemente è importante perché bisogna mettersi sempre nei panni, io lo faccio spesso, come mi auguro lo facciano tutti i colleghi, delle persone di cui si scrive. Ecco, queste persone, questi cinesi migranti che sono arrivati qua, sono nella peggiore condizione possibile in questo momento, hanno paura per i loro familiari che sono rimasti in Cina, hanno molta paura per la salute dei loro familiari, hanno paura ad uscire, quando ci riescono sono oggetto molto spesso di sguardi che molto pesanti, e ce ne accorgiamo, ne stavamo parlando prima, se non di insulti, e viva l'osservatorio contro la sinofobia che è nato qui nel posto da cui parliamo. Ecco, veramente bisogna essere vicini a queste persone perché sono nella peggiore condizione possibile, e veramente io spero di non trovarmi mai in una condizione così, personalmente così difficile.
Giorgio Bernardini è memore della lezione di Kapuscinski nel cinico non è adatto a questo mestiere, quando diceva che è impossibile scrivere davvero di qualcuno senza aver condiviso con questo qualcuno un minuto del proprio destino. Però Giorgio, e poi anche torno su questo a Caterina Guidi, Prato ha una sua straordinaria specificità, è diversa da tutto ed è anche molto interessante, alle volte anche molto bello questo, che sfugge ad un racconto di chi Prato non la conosce. Possiamo raccontare dei ragazzi del Dagomari che hanno fatto l'hashtag bellissimo, ma questa iniziativa poteva accadere anche in un'altra città. Prato è particolarissima per tanti motivi, non so se sei d'accordo.
Sono molto d'accordo. Guarda, potrei parlare per ore dell'argomento, ma mi limiterò in 60 secondi. Mi sono innamorato io di questa città, e uno dei motivi è perché appunto è particolare rispetto a uno sguardo che riesce ad avere sul futuro, non per suoi meriti particolari, ma per una conformazione, oserei dire quasi, della storia socio-economica, cioè le pressioni migratorie che sono arrivate in questa città assieme alla caduta di un certo modo di fare manifattura, assieme al WTO, insomma sono cose che sono successe in questa città e che sono poi successe in altre realtà del mondo e del nostro paese, e stanno succedendo ora, e fa sì questo che Prato sia diventato una realtà molto particolare, un laboratorio senza volerlo essere. Questa è la verità, Prato lo è, spesso lo è anche per le cose negative, abbiamo parlato poco fa di quello che insomma ci spaventa, ma lo è anche per le cose positive, perché non partiamo sicuramente da un hashtag che poteva essere fatto dappertutto, ma partiamo da quello che accade tutti i giorni di positivo in questo posto, cioè dove esiste un segretario di un tempio buddista che è una persona che non ha gli occhi a mandorla e parla l'italiano come prima lingua, un posto dove i ragazzi insomma oramai si mischiano nelle scuole con una sapienza e con una naturalezza che supera quelle che sono tutte le barriere che poi riusciamo a mettere anche negativamente, con diciamo lo sviluppo anche di una certa individualità che si afferma quando si cresce. Però secondo me lì è contenuto, visto che parliamo di epidemie, il vaccino del futuro della nostra società. In quelle scuole è contenuto veramente il nocciolo dell'anticorpo per il razzismo.
È molto interessante questa cosa che dici, non volevamo sminuire in nessun modo l'iniziativa dei ragazzi del Dagomari, che invece non è lodevole, è lodevolissima, e ci aspettiamo che anche altre scuole che appunto sono anche poi in competizione tra di loro, come se fossimo tra Princeton, Harvard, Yale, per cui quelle Buzzi, quelle Copernico ce l'hanno tra di loro, per cui competizione sana in questo caso. Caterina, Prato è una città dove, a fronte della storia, a fronte della più grande comunità cinese d'Europa, a fronte delle 120 nazionalità, non trovi su un muro scritto tornate a casa prima gli italiani. È molto particolare questa città.
È molto particolare, sì, Raffaele, come diceva Giorgio, appunto è un laboratorio, io lo chiamo sempre un laboratorio delle complessità spiegate, perché spiegarla, secondo me, la complessità è un esercizio già fallace, no? Per definizione, come si fa a spiegarla? Ma Prato ci riesce. No, è vero, io sono figlia di quel quartiere, sono figlia di quella Chinatown, quindi voglio parlare oggi per esperienza diretta. Sono figlia appunto e nipote del Tesla e figlia della Chinatown. Ho imparato moltissimo dai miei concittadini di nazionalità cinese, e non soltanto, ovviamente, cioè ho imparato il valore appunto di potermi muovere, di diventare a mia volta, come sono stata, una migrante per lavoro, e di tornare e di vedere amici, coetanei e nuove generazioni attirate dalla particolarità di questo tessuto. Come diceva Giorgio, lui si è innamorato, sono tante le persone, no? Che attiriamo da fuori, e sono tante le persone che da qui hanno trovato stimolo per la loro arte. Penso ci sono storici, sinologi, pittori, fotografi che sono stati ispirati da questo tessuto. Ci sono, e non sminuiamoli, episodi di razzismo. Io ricordo quando appunto ero una giovane liceale, ovviamente l'altro giorno, come, però ricordo,
stiamo parlando di ieri.
Stiamo parlando di ieri, esattamente. Raffaele.
Hai già smesso?
Esattamente, sì, ho appena iniziato l'università. Ricordo un'iniziativa veramente terribile. Avevo 18 anni e Forza Nuova distribuiva all'entrata del mio quartiere i passaporti, rilasciava dei passaporti, faceva una frontiera, no, di cartone, rilasciava i passaporti per entrare nel nostro quartiere. Ecco, anche in questo siamo precursori, no? Abbiamo vissuto fenomeni che riguardano il resto della società 15-20 anni prima.
E questa è la straordinarietà di Pertur, è semplicemente un laboratorio, non in maniera detta retorica, è un laboratorio, no. Il modello, ma lo è per davvero.
Lo è veramente.
Poi Giorgio, probabilmente eravamo insieme quel sabato pomeriggio impegnativo, diciamo, quando venne Forza Nuova, fu un flop veramente.
Assolutamente.
Patetico.
Infatti volevo dire questo, non mi hai proprio rubato le parole di bocca, cioè abbiamo sancito in questo laboratorio, mi piace moltissimo questa definizione delle complessità spiegate, anche la sconfitta di un certo modo di fare politica sul razzismo, che ce ne sono altre ovviamente che ci fanno paura, le abbiamo appena dette, però quel sabato del 23 marzo scorso, quando io e Raffaele c'eravamo, non so se
tutti c'eravamo tutti,
perfetto, certo. Non sapevo se fossi apparato, però insomma ecco, abbiamo visto anche la fine di quel modo di fare, visto che quella manifestazione di fare paura, nel senso che quella manifestazione andò deserta in piazza del Mercato Nuovo proprio di fronte al posto dove stiamo trasmettendo, perché quello era il segnale che volevano dare queste persone, mentre una piazza della città si era riempita di 5.000 persone
in maniera straordinaria. Tra pochi secondi abbiamo la pubblicità, fra 3 minuti abbiamo la pubblicità, è arrivato l'assessore alla cultura con delega all'immigrazione Simone Mangani, con Chiara Brilli lo sentiremo tra pochissimo, c'è il segretario del Tempio Davide Finizio che sentiremo tra pochi minuti. Il dato riguarda 10.000 mascherine vendute a Firenze nelle ultime 2 settimane, solo a Firenze, solo nelle ultime 2 settimane. Scriveteci al 366-6260-155 per dirci la vostra opinione. Stiamo trasmettendo in diretta dal Tempio Buddista di Prato con molti ospiti questa mattina, con Chiara Brilli, per raccontarvi questa città. Non stava scoppiando la terza guerra mondiale con l'Iran, Giorgio Bernardini?
Stava scoppiando.
E ce ne siamo dimenticati, non si parla più di Iran, ma lo sai che secondo me fa un paio di settimane questa cosa del coronavirus? Boh, non lo so.
Ma mi piacerebbe...
Tu conosci i meccanismi dell'informazione meglio di me, per cui...
No, adesso meglio di te no, però diciamo che ci sguazziamo dentro e devo dire che questo è possibile. Diciamo che in questo caso gli auspici e le speranze si confondono anche con le aspettative, devo essere sincero. Spero tantissimo che si abbassi la guardia su questo livello di tensione, ma non di attenzione, che sono due cose diverse. E credo che potremo ritornare a parlare presto anche della imminente terza guerra mondiale. Ovviamente si fa per ridere, anche se immagino che Trump non ne abbia più così tanto bisogno, visto l'assist mediatico che ha avuto in queste ore, vista, diciamo così, il fallimento dell'impeachment a suo carico, visto il fatto che ha trasformato il discorso appunto per liberarsi da questa accusa in un grande spot elettorale, e visto insomma i problemi che hanno i democratici in questo momento alle prese con la difficilissima ricerca di un candidato da contrapporgli. Ora, a parte tutto questo, io spero tantissimo che rimanga viva la attenzione sul coronavirus rispetto al fenomeno generale, ma un'attenzione che ovviamente sia tutta calibrata verso la sanità, verso la salute, e molto meno verso, diciamo così, purtroppo gli episodi invece di cui abbiamo dovuto parlare. Fatemi dire una cosa importante: le mascherine le usano tutte le persone di origine cinese, e le usano, sicuramente l'avrete già detto in passato, spesso per rispetto degli altri, le hanno sempre usate, e questa è una cosa bellissima. Io la dico a tutti quelli che mi iniziano a parlare di mascherine, la usano per rispetto delle persone con cui vivono. Io le ho sempre viste girare molto prima che si parlasse di coronavirus, voglio dire, questo insomma, l'incremento di mascherine vendute ovviamente è dovuto purtroppo alla paura che molti italiani hanno. Tant'è vero, qua lo sanno meglio di tutti, Davide Finizia poi ve lo potrà raccontare, le mascherine che hanno chiesto sono quelle per i compatri, ovviamente per mandarle in patria.
Infatti, non c'è dubbio. Caterina, un'ultima battuta anche per te. Soprattutto sul futuro, su come cercare di smarcarci da questo impasse in cui siamo finiti.
Allora, sì, assolutamente. Se è vero, come si diceva prima, che ci salveranno le nuove generazioni, ci salverà l'educazione, allora cominciamo a dare il buon esempio. Ci salverà l'informazione, quella corretta. Invito tutti a seguire la copertura giornaliera che forniscano sia l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, sia il Centro Europeo per le Malattie Infettive, ad attenersi alla realtà dei fatti. Stamattina si parlava di circa 28.000 infettati e qualcosa come più di 500 vittime. Invito a tutti a fare il rapporto tra queste due cifre e atteniamoci veramente a quello che sono la realtà e le indicazioni, perché se è vero che fino a pochi giorni fa si parlava della terza guerra mondiale, è anche vero, e questo è stato incensato appunto e raccontato a livello globale, che mai come questa volta l'OMS ha risposto a questa emergenza e mai come questa volta i paesi sono stati con i loro governi compatti nel cercare una soluzione. Vero, forse ci sarà stato un ritardo nella comunicazione iniziale che stiamo scontando da parte appunto della Cina. Ricordiamoci che parliamo anche un po' di commercio internazionale e c'è un paese che si sta giocando anche che si sta giocando anche una certa credibilità e che ci sta in termini di commercio sta rischiando moltissimo. E ci sono delle ragioni appunto che sono quelle economiche che vanno avanti a tutto. Noi che siamo cittadini ed esseri umani atteniamoci veramente alle informazioni, quelle chiare, quelle corrette, e cerchiamo, se c'è qualcosa da diffondere, cerchiamo di diffondere quello, non c'è altra emergenza, ecco.
Scriveteci al 366-6260-155. Un ascoltatore scrive: 10.000 non sono tanti, dico sul serio, c'è speranza, su 400.000 abitanti è il 2,5%, ma anche meno perché qualcuno ne ha comprate parecchie. Un altro ascoltatore dice: ancora complimenti al Contrario per il suo impegno nell'attualità con spirito critico e giusta profondità, Paolo abbonato orgoglioso, questo ci fa particolarmente piacere. Giorgio Bernardini, grazie per esserci venuto a trovare, davvero giornalista del Corriere Fiorentino.
Grazie a voi, grazie per le vostre parole importanti.
Grazie a Caterina Guidi, ricercatrice dell'Istituto Universitario Europeo, esperta di migrazioni.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Giornata, abbiamo un piccolo break pubblicitario, ci risentiamo fra 3 minuti, ripartiamo con Massimo Bressan, antropologo, presidente del Metastasio di Prato, e con l'assessore Simone Mangani, che oltre alla cultura alla delega anche all'immigrazione, un grande conoscitore di questa città naturalmente. A tra pochissimo.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it. Torna Chianti Lovers. Consorzio Vino Chianti ti invita all'esclusiva anteprima dei vini 2019. Domenica 16 febbraio dalle 16 alle 21 alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Prevendita biglietti boxofficetoscana.it.
Intervento realizzato con il cofinanziamento del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sotto misura 3.2. Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.
Un bullo con i deboli. Vai in un quartiere di Napoli, suoni e di... lei è camorrista?
I nostri ascoltatori sono i migliori del mondo, grazie per aver...
La con chi vuoi, questa è Controradio.
Allora, ripartiamo alle 9:08. Buongiorno, quanto è meraviglioso sentire parlare fiorentino una ragazza o un ragazzo con gli occhi a mando. Dal futuro sono soprattutto loro, ci scrive un ascoltatore sul 366-6260-155. Siamo in diretta dal Tempio Buddista di Prato. Chiara Brilli,
sì,
prima di tornare in redazione, sì, a prendere in mano la situazione, stiamo attraversando giornate molto complesse, aiutaci però a raccontare questo posto incredibile dove siamo questa mattina.
Davvero un grande arricchimento anche per noi, perché è sempre bello sentire tante testimonianze, tante voci, ma è altrettanto bello poter, e ci confrontavamo su questo anche con il segretario del Tempio Buddista di Prato, Davide Finizio, che ci ha raggiunto e che vedete anche nella nostra diretta Facebook, è anche bello poter partire sì da un allarme, da una situazione preoccupante come quella sanitaria che viene gestita, e lo sappiamo, a livello internazionale e nazionale con tutte le informazioni che vi diamo, ma trarre uno spunto anche positivo, una chiave di lettura che possa far rinascere anche una consapevolezza rispetto a temi importanti e valori importanti come quelli dell'accoglienza e della condivisione.
Esattamente, buongiorno a tutti. Allora, sono contento proprio di avervi ospiti, diciamo, nei locali appunto del Tempio, e soprattutto per portare avanti dei messaggi positivi finalmente, dei messaggi dove a un certo punto la fratellanza fra esseri umani viene a essere un progetto condiviso. Ecco, questo è quello che vorremmo cercare di fare.
In questo senso si inserisce anche il percorso dell'osservatorio che state portando avanti. Qual è il messaggio che con questo osservatorio anche all'amministrazione, anche alla città volete dare, e soprattutto alla comunità cinese che qui ha un riferimento importante e può condividere con voi anche esperienze spiacevoli che però confrontandosi, parlandone, possono essere superate?
Esatto, l'osservatorio non ha lo scopo di denunciare le persone o dire c'è razzismo, fascismo o via dicendo. Mi sono già espresso in questi termini anche in altre situazioni. Lo scopo è quello di fare una fotografia della situazione. Nel momento in cui poi ci dovessero essere delle palesi violazioni, ad esempio da un punto di vista psicologico, abbiamo appunto sia psicologi e avvocati pronti a intervenire. Nel caso in cui ci dovessero essere violenze fisiche, a quel punto allerteremo la Polizia di Stato, nel caso la Digos,
le autorità preposte. Quindi è importante avere dei presidi di vario tipo. In questo caso noi per esempio stiamo facendo un presidio informativo in questa mattinata qui dalle 8 alle 10, questa maratona mattutina speciale da Prato, proprio per far sentire con una presenza non solo un attestato di solidarietà simbolica ma anche fisica. Il Tempio è un po' questo.
Esatto, quindi per me oggi è veramente un gran giorno, te lo dico sinceramente, perché sento questo amore che arriva, sento proprio questo senso che è alla base, ad esempio, anche della rinuncia del Capodanno cinese. Cioè le sfilate del dragone non sono partite proprio per questo senso di solidarietà e sobrietà. Solidarietà e sobrietà che trovo con voi. Quindi.
Raffaele, che dire, io con queste parole lodevoli, e soprattutto insomma ci fanno davvero piacere per il lavoro che facciamo quotidianamente, ma soprattutto in questa circostanza che è comunque difficile perché è un crinale, quello dell'informazione, della corretta informazione in ambito sanitario, ma anche sul fronte della situazione psicologica, sociale che c'è di movimento intorno appunto a questa vicenda del coronavirus. Insomma, ci fa piacere avere un riscontro oggettivo anche qui con Davide Finizio. Io ti lascio ai tuoi ospiti.
Grazie, Chiara,
ricordando
davvero
che poi faremo uno speciale di tutto questo che poi andrà in onda in Senza Sconti questa sera, e naturalmente anche uno speciale fotografico sulle bellezze davvero di questo tempio, che meritano anche, secondo me, la lancio lì a Davide, gliel'ho anticipata fuori di microfono, un percorso magari dedicato ai soci del Contro Radio Club, e quindi potrebbe essere davvero un'iniziativa da sostenere nella prossima stagione.
E io te l'appoggio qui direttamente, te lo confermo, quindi gli ascoltatori potranno venire naturalmente previo tutto, diciamo, il percorso di prenotazione.
Sì, certo.
E siete benvenuti.
Grazie Davide Finizio, Chiara Brilli, grazie davvero. Prego Massimo Bressan e Simone Mangani di accomodarsi. È in corso una diretta Facebook, seguitela perché è interessante anche vedere da Davide Finizio, l'allestimento straordinario con tutti i dragoni che ha fatto alle nostre spalle. Naturalmente invitiamo tutti i pratesi a venirci a trovare, ad associarsi al Controradio Club. Molti messaggi su WhatsApp, state facendo un ottimo lavoro, dice Carmelo. Grazie Carmelo. Ricordiamoci un altro ascoltatore, che l'influenza stagionale in Italia sta mietendo 234 vittime al giorno, fonte Istituto Superiore della Sanità. Altro messaggio, tra l'altro 28.000 contagiati in una città di 7 milioni di abitanti è un numero insignificante, quando i numeri sono falsi o l'allarme verificato. Ancora un altro messaggio, la trasmissione, questo è uno dei tantissimi motivi per cui è bello associarsi al Controradio Club. Assessore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Ben trovato a Simone Mangani, vi prego di avvicinarvi ai microfoni, naturalmente, se no non sentiamo bene le vostre voci. Massimo Bressan, sembra l'inizio di un romanzo di fantascienza. La catastrofe, tutto iniziò con un piccolo virus. Questo ci arriva soprattutto quando ascoltiamo le notizie di carattere economico. La Chrysler non ha i pezzi per costruire le macchine, Disneyland perderà 200 milioni di euro al centesimo di secondo, eccetera. Che sono cose che peraltro stanno accadendo in qualche modo. Però sembra gli albori di uno scenario apocalittico.
Ma sì, buongiorno a tutti. In effetti si sta andando veramente in una direzione preoccupante da tanti punti di vista. Diciamo, sono dinamiche che è vero che diciamo nel nostro immaginario narrativo derivano forse più dal cinema che non dalla realtà. Insomma, abbiamo avuto narrazioni di questo genere nel cinema da molti anni. Sono dinamiche che naturalmente sono legate ad una amplificazione degli effetti di eventi di questo genere o anche di altro genere che sono amplificati dai flussi che sono propri di un sistema economico globale, di un sistema sociale che ha delle, come dire, ormai delle estensioni che sono estremamente capillari, che si muovono su una dimensione appunto globale. Quindi è un effetto di una direzione che caratterizza l'evoluzione della nostra economia, è ormai, diciamo, abbastanza evidente. Dopodiché su questo si innestano dei percorsi, dei processi culturali, anche questi sono noti, che tendono a essenzializzare alcune caratteristiche, alcuni aspetti che noi vediamo e leggiamo intorno a noi nel mondo, e che si associano per qualche per tutta una serie di motivazioni, si associano poi a categorie che sono estremamente pericolose e che sono quelle appunto della razza, che sono quelle dei gruppi etnici, dei gruppi sociali, e quindi che diventano appunto l'essenza di tutte le preoccupazioni e di tutte le paure che noi abbiamo, e quindi si finiscono per appiccicare a una persona, a una categoria, nei casi peggiori per l'appunto ad una razza. Sono fenomeni che abbiamo conosciuto in varie epoche, che però per fortuna, devo dire, anche in un contesto come quello pratese, si muovono sempre in un ambito di dialettica, perché non sono mai isolate. E anche in questo caso devo dire che abbiamo avuto delle reazioni, delle risposte sia dalle istituzioni che da parte della società che per fortuna contrastano questo tipo di processi che sono culturalmente pericolosi e assolutamente immotivati.
Mi verrebbe da fare una battuta dicendo che il pratese non ha tempo per il coronavirus. Assessore Mangani, qual è la sua analisi di quanto sta accadendo, e poi la immergiamo in questa città?
Ma mi ritrovo in quello che ha appena detto Massimo Bressan, anche in relazione alla risposta di un territorio molto limitato rispetto a quello di cui stiamo in realtà parlando, perché è il territorio di una città, rispetto a un fenomeno di dimensioni globali dal punto di vista della comunicazione, ma non soltanto. Come quello del coronavirus, ovviamente è un territorio estremamente ristretto. In questo territorio ristretto si ritrovano in piccolo alcuni dei fenomeni, anche nelle relazioni, nei comportamenti che caratterizzano questo caso specifico. Ascoltavo prima Caterina Guidi e Giorgio Bernardini discutere di questo, e devo dire che entrambi hanno segnalato, seppur con accenti lievemente diversi, il fatto che, al di là della risposta delle istituzioni, e ciascuno ovviamente è libero di giudicarla come meglio crede, la risposta della città è stata una risposta complessivamente, non dico sonnolenta perché non sarebbe rispondente al vero, ma con una calma, nei limiti in cui un pratese può essere effettivamente calmo o non dinamico.
Assolutamente, infatti. E poi comunque persone di origine cinese o la mascherina, a Prato siamo abituati a vederle da sempre.
Da sempre, no? sì, c'è una, come dire, un'abitudine ad usare questa forma di cortesia, mi viene da dire, perché è una forma di precauzione dal punto di vista, non è necessariamente una forma di precauzione dal punto di vista sanitario, ma è anche una forma di relazione con gli altri quando non si ha una condizione di salute perfetta.
Infatti, questo è un'altra cosa che impariamo, diciamo così, che pensiamo il contrario, no? Massimo Bersani, capita che nelle nostre città che hanno raggiunto livelli di igiene, organizzazione, sicurezza abbastanza inediti, che se ne dica le percezioni eccetera eccetera, si sia più spaventati di default proprio per questo, non so come dire, cioè abbiamo più da perdere, non capisco, più siamo al sicuro più abbiamo paura, più siamo in condizioni di igiene sanitaria ottime più ci lamentiamo della sanità e via.
Ma sai, io penso che, e lo si è visto anche in questo caso, che appunto tu parlavi si parla in questi giorni di infodemia, no? Appunto, cioè credo che ci sia non solo un uso improprio delle informazioni, ma anche cioè l'uso improprio delle informazioni avviene quando diciamo ci si esprime in campi che non sono i propri, che non sono quelli di cui abbiamo competenze. Io stesso, insomma, me ne guardo bene di parlare, di esprimere opinioni su un ambito medico così complesso, su cui appunto ci sono istituzioni assolutamente autorevoli che... Però ecco, il problema è proprio quello, l'abbiamo visto, pensiamo alle elezioni recenti, pensiamo, diciamo, alla deriva politica di questi ultimi decenni, insomma, quando in realtà si interviene in ogni direzione, si interviene anche in maniera pesante su fenomeni che sono estremamente delicati. Quindi credo che questo sia poi alla fine porta, diciamo, l'opinione pubblica a cercare soluzioni, a intervenire in campi che sono i più disparati. Credo che l'effetto peggiore sia assolutamente questo, che si collega anche al, diciamo, a quello che dicevo prima, questi fenomeni di essenzializzazione dei fenomeni sociali. Io penso anche a quanto accadeva anche qui a Prato, insomma, rispetto alla comunità cinese, in dibattiti che hanno caratterizzato appunto tutta la tormentata vicenda politica degli ultimi 10-15 anni anche nella città, e molto spesso si usavano diciamo delle metafore mediche, si medicalizzavano i fenomeni sociali, per esempio si parlava di una metastasi che si diffondeva nella società pratese rispetto a tutti i fenomeni legati a legalità, illegalità, sicurezza sul lavoro e così via, senza astraendo completamente, diciamo, questo tipo di analisi da un contesto come quello italiano. Non è assolutamente un problema pratese, dove fenomeni di quel genere erano radicati e sono stati radicati nella nostra storia per 30, 40 anni, 50 anni. Cioè, quindi il rischio è questo, e il rischio è anche che questo tipo di fenomeni culturali siano poi dominio di orientamenti politici, di finalità politiche che rendono il tutto estremamente pericoloso.
Che ne pensa Simone Mangani?
Penso che anche in questa occasione alla fine si tratti di una prova di tenuta per il patto sociale, niente di diverso. Mi sembra che complessivamente come paese e anche come territorio la stiamo attraversando nel modo dovuto, perché mettere in dubbio le opinioni, non lo so, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o del Ministero della Salute o dell'ASL Toscana Centro, per scendere al nostro livello di competenza, è come salire su un aereo e pretendere di guidare al posto del pilota, perché si ritiene improvvisamente non sia più in grado di farlo. È un meccanismo fiduciario che in qualche modo si incrina nel momento in cui ciascuno, soprattutto chi ha un ruolo di responsabilità, quindi non è una questione che riguardi in prima istanza i cittadini, in prima istanza riguarda chi deve prendere le decisioni a livello politico, ma non soltanto a livello politico, che pretende in qualche modo di sostituirsi a un sapere esperto che evidentemente non è sostituibile in alcun modo.
questo è importantissimo, è interessantissimo, anche specchio di questi nostri tempi dove spesso vogliamo pilotare noi l'aereo, non c'è dubbio. Ma da un punto di vista di un assessore che ha la delega all'immigrazione, alla cultura, che è vissuto e vive questa città profondamente, è ottimistico e romantico immaginare un passaggio come questo come invece uno scatto di integrazione? Cioè noi ci ritroviamo a trasmettere qui dal Tempio, ci stiamo tutti infilando delle vite degli altri. Il mio telefono non è mai stato così pieno di numeri di persone di origine cinese da quando faccio questo mestiere, e ci stiamo conoscendo di più, ci stiamo frequentando di più, siamo spaventati però siamo anche incuriositi, non lo so, è nella storia dell'integrazione della comunità cinese a Prato, forse questo sarà uno snodo interessante secondo me.
Credo che lo sarà, lo sapremo giudicare nel tempo. Ormai sono oltre 30 anni che le prime persone provenienti dalla Cina hanno trovato stanza e luogo di residenza e di vita nella nostra città, e senz'altro, per tornare a quello che diceva Massimo Bressan pochi minuti fa, soltanto ricordare quale fosse il livello della contrapposizione, non necessariamente solo politica, alla fine tra il 2005 e il 2010 in particolar modo, ma anche poi negli anni successivi, quando anche il governo della città è cambiato, e guardarlo retrospettivamente credo sia il segno di qualcosa effettivamente mutato, con una capacità sostanzialmente quotidiana di approssimare una rappresentazione delle cose e anche un modo di vivere migliore. Quindi questo può essere un momento di passaggio, ma in questo momento evidentemente non siamo in grado di giudicarlo. Se dovessi giudicare qual è stata la reazione invece delle varie istituzioni coinvolte, sarei parte in causa e non mi spetta. Se dovessi giudicare la reazione invece della comunità, in nome e per conto della quale sono chiamato assieme a molti altri a esercitare una forma di responsabilità, direi che anche grazie a un lavoro che è stato fatto in termini di sussidiarietà dal Tempio ma da mille altri soggetti in questa città, c'è un atteggiamento complessivamente diverso da quello che ci sarebbe stato pochi anni fa, infatti, senza stare a dire quanti.
Infatti non c'è dubbio. Poi Massimo Bressan, in questo c'è anche la percezione anche nel nostro universo simbolico di persone occidentali, europee, del cinese, della Cina, dei cinesi, che appartengono a una serie di cose mitologiche. Pensiamo ai cinesi a New York nell'Ottocento, pensiamo a cose molto distanti.
Milano negli diciamo. Anni 20.
Sì, infatti abbiamo...
Milano negli anni 20.
Abbiamo, intanto scusami, voglio solo dire che sono d'accordo anch'io rispetto al fatto che questa è un'occasione che mi pare che per fortuna stia semmai favorendo percorsi di integrazione, di dialogo, e mi pare che ci sia un lavoro comune che è sicuramente un percorso positivo, avvicinerà ancora di più le istituzioni e la società. Poi rispetto all'immaginario, abbiamo veramente un repertorio di immagini veramente enorme, a partire dal cinema, dalla letteratura, appunto come diceva anche l'assessore Mangani, Milano stessa ha poi raccontato la storia della propria comunità in varie forme, anche a fumetti peraltro, quindi esistono molte narrazioni. L'immagine delle Chinatown ha un repertorio veramente sterminato. Devo dire che certe volte dimentichiamo anche alcuni aspetti molto importanti di questa storia. Si tratta di una storia di migrazione, è una storia che è molto simile alle storie che molte comunità italiane hanno attraversato, fatta di sacrifici, di famiglie che si disperdono, che si stirano, di figli che crescono lontani dai genitori.
Di famiglie avellinesi che lavorano 22 ore al giorno, diciamo.
Infatti,
no, se pensiamo a 50 anni fa magari qui a Prato.
Infatti si tratta di una storia che conosciamo, che si muove su canali che sono noti, su modelli di sviluppo di società e di famiglie che sono ben noti per noi e che implicano grandi sacrifici. Tutto questo, diciamo, molto spesso lo si rischia di dimenticarlo completamente, si focalizza l'immagine sulle grandi macchine, su grandi volumi di denaro che accompagnano flussi di merci, ma sono oggettivamente soltanto aspetti di un fenomeno sociale che è estremamente complesso.
sentivo un imprenditore italiano ridere durante una trasmissione televisiva e dire: ma voi vi immaginate i cinesi che fanno le cose di serie C che costano poco? Cioè lì c'è un livello di imprenditoria che noi non ci immaginiamo nemmeno, per cui dobbiamo fare un po' di sintonia fine sul nostro modo di vedere questo mondo. 30 secondi a chiudere, poi abbiamo il giornale radio di Popolare Network e poi l'ultima parte della nostra trasmissione speciale, quindi diretta dal Tempio Buddista di Prato. Percentuale della speculazione politica su questa vicenda, assessore Magani? Non altissimo forse?
No, direi di no, forse anche per un livello di consapevolezza inferiore a quello che sarebbe necessario per esercitare una forma di cattiveria.
Simone Magani, grazie per questa appuntita battuta in chiusura e per esserci soprattutto venuto a trovare. Grazie a Massimo Bressan.
Grazie a voi.
Vi auguriamo buona giornata e buon lavoro. Il nostro presidente Roberto Nisti con Silvia Bacci hanno portato una quantità di caffè e di dolci molto interessante, di cui noi adesso proveremo a capire anche in merito alla straordinaria tradizione pasticcera della città di Prato, che la rende veramente prima in Italia. Capiremo meglio tra pochi secondi. Nel frattempo c'è il giornale radio di Popolare Network, ci risentiamo qui in diretta dal Tempio Buddista di Prato tra pochi secondi.
Stai ascoltando Controradio FM 93.6 98.9. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Torniamo in diretta alle 9.40, ultima parte di questa nostra trasmissione speciale dal Tempio Buddista di Prato. Ringraziamo ancora il segretario Davide Finizio per averci messo veramente in condizioni di trasmettere in una situazione anche straordinariamente bella. Coni alle nostre spalle, seguiteci su Facebook, riusciamo a fare questa cosa soprattutto grazie al contributo delle persone che si associano al Controradio Club, che ci sostengono e che lo stanno facendo in questi giorni, per cui di nuovo grazie, ci date la forza di lavorare di più e meglio. È arrivato un messaggio su WhatsApp che dice addirittura viva il presidente, un messaggio su WhatsApp è arrivato al 366-6260-155, in riferimento al fatto che comunque qui stamattina siamo in tanti della radio per fare una cosa che ci emoziona e che ci coinvolge. Di enorme aiuto è stata anche Silvia Bacci, che saluto e ringrazio. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti voi.
Silvia Bacci è l'eminenza grigia della città di Prato.
No. Direi che meno grigia di me ci no. Sono veramente poche persone.
No, raccontiamo che Silvia Bacci è una grande esperta di comunicazione ed è una grande conoscitrice di questa città e in questi giorni ha lavorato tantissimo anche nell'ombra per cercare di fare che cosa, Silvia? Di far emergere una realtà, di portarla in televisione, di portarla sui giornali, di farla parlare, di esporla finalmente. Noi qui accanto a noi, le persone che seguono la diretta Facebook l'hanno già vista, c'è Luisa.
Ciao a tutti.
Buongiorno Luisa, ben trovata. Aiutami a pronunciare, perché noi dobbiamo imparare a pronunciare il tuo cognome in maniera corretta.
Si dice Xu,
esatto, Xu. Io avevo sbagliato, avevo detto Xu, invece si dice Xu.
Lo dicono tanti.
Esatto, infatti, perché impariamo sì, a conoscerci. Silvia, che cosa è accaduto per te in questi giorni? Poi sentiamo l'esperienza di Luisa, è un'esperienza straordinaria.
In questi giorni è successo quello che mi succede praticamente da 15 anni, 20 anni.
Però un po' di più, mi verrebbe
da dire. Un po' di più, direi, perché quello che cerco di fare nel mio piccolo è di far capire alle persone che a Prato c'è una grandissima possibilità, opportunità. Prima di lavorare con la comunità cinese, lavorare per modo di dire sulla comunità cinese, perché ecco, tengo a fare questo piccolo inciso, sembra sempre che chi lavora con la comunità cinese abbia un tornaconto, certo, dei miliardi che gli stanno entrando.
Fa parte del pregiudizio.
Ve lo confesso, non ho mai preso una lira da nessuna associazione cinese, ve lo confesso. Però prima con gli altri gruppi di migrazione, poi con i cinesi, quello che sto cercando di far capire su Prato, che è una città che io adoro, è che le 124, tu ieri hai detto 114, in realtà sono 124 etnie che sono in questa città, sono una grandissima opportunità. Io credo che Prato sia una delle città più internazionali che ci sono in Italia.
Lo è assolutamente. Se fosse insieme a Milano è l'unica città veramente
esatto, se conti che è una città di 200.000 abitanti, questo le dà ancora più pregio, direi. E devo essere sincera, è una città che manca di razzismo, anche perché cioè, è così abituata a fare i conti con tutte queste etnie. E questo io l'ho visto con le mie figlie a scuola, classi che avevano una percentuale del 40, 50, a volte 60% di bambini di origine straniera, ma che poi sono nati in Italia, sono nati a Prato. E lo vedo sui bambini, perché i bambini non dicono mai il mio amico cinese, il mio amico turco, il mio amico, dicono Giovanni, Alice, Mustafa. E questo è il primo segnale di quanto si stia lavorando bene su questa realtà, perché è la scuola il primo vettore allora integrazione io non lo dico e non lo dirò più, perché è una parola che non mi piace, l'ho sempre detto.
Una parola vecchia.
Integrazione non ci sta bene a Prato, direi di convivenza, e questa convivenza ha a che fare sicuramente con diverse classi sociali. Smettiamola di parlare di cinesi, di turchi, di spagnoli. Il problema della non accettazione, non voglio dire del razzismo, voglio dire della non accettazione delle etnie diverse, non ha a che fare con la provenienza, ha a che fare con la classe sociale di appartenenza. E questo lo si vede addirittura fra i cinesi, correggimi se sbaglio, cioè i cinesi di seconda, terza generazione prendono in giro forse, oppure sono infastiditi da certi atteggiamenti di non rispetto delle regole, della sporcizia che non si tiene sotto controllo. Ho mille cose da dirvi. Per dirvi questo vi dico semplicemente una cosa. Un po' di tempo fa abbiamo fatto con Dry Photo un progetto molto bello che si chiamava La Via della Cina, e una delle artiste che è stata selezionata, che si chiama Ai Teng, è venuta, ha fatto questo percorso per 15 giorni dentro alla Chinatown pratese, e la cosa che ha detto e il lavoro che ha fatto mi hanno fatto veramente sorridere, perché lei diceva: io ho fatto un viaggio nella Cina del mio cuore, io ho fatto un viaggio nella Cina degli anni Ottanta, sì, perché la gente si veste come negli anni Ottanta, ascoltano musica di anni Ottanta. Ed è la stessa cosa probabilmente che sarebbe successo a uno di noi se 40 anni fa andava a New York nella comunità italiana.
È la stessa cosa che è successa ai figli della pugliese e della bellinese, che sono nati a Prato e che sono magari infastiditi nei confronti dei genitori che hanno delle tradizioni per loro vecchie, eccetera, eccetera.
Antiquariati.
mi presenti, Silvia, in 3 secondi, Luisa.
Luisa è la mia speranza per questa città, insieme a tante altre ragazze. Devo dire una cosa: ci sono più femmine che maschi che è stanno vero. Facendo il percorso che sta facendo Luisa, ha fatto Miao Miao, e che quindi oserei dire che la resilienza è una dose molto più femminile che maschile.
Questo lo sapevamo già, Silvia, non girare il dito nella piaga, diciamo.
Esatto.
Così.
Ecco. Luisa, come sentite, parla molto bene italiano, e l'anno scorso ha fatto una cosa che credo che le abbia cambiato molto la sua percezione di questo paese, ma anche quello che avrebbe dovuto fare lei come persona, quello che dovrà fare come persona. E infatti ha fatto un bellissimo viaggio con il treno della memoria.
Ci racconti di questo, Luisa?
Quello è stato un progetto iniziato dalla mia scuola a Dagomari, frequentavo Dagomari, e se non ricordo male c'erano solo 8 posti a disposizione per ciascuna scuola, e io non, ero arrivata talmente vicino alla selezione, ma alla fine non ci sono riuscita, però ci tenevo tanto a fare questo viaggio della memoria, a conoscere una pagina della storia, e che ho chiesto aiuto in giro a varie associazioni. Alla fine c'è stato il Tempo Buddista che mi hanno dato questa opportunità di partecipare, pagando il contributo che c'era da pagare, e alla fine mi sono talmente affezionata che ho aiutato anche a realizzare il Capodanno cinese, e da lì in poi è successo tantissime bellissime esperienze, fra cui varie interviste, che mi ha fatto diventare anche più coraggiosa, sicura di me e ad esprimere ciò che veramente sento.
E Luisa è coinvolta anche nel progetto dell'osservatorio sulla sinofobia qui al Tempo, esatto. Se non sbaglio, giusto?
Sì, e questo è un altro progetto iniziato tra me e Davide. Cioè, tutto è nato da una discriminazione che mi è successa.
Cioè, che cosa è successo?
Tipo, io ero con il mio cane a passeggio lungo il Bisenzio, c'erano vari coppie anziani che passandoci vicino ci diceva sti cinesi, e alla fine seguiva una serie di discorsi, ovviamente, quindi tutti sappiamo.
Allontanati dal cane, tiravano il
sì,
cane.
Sì, e poi un altro signore che ci è passato vicino con il suo cucciolo e ha tirato il cucciolo verso di sé, dicendo stai qua, stiamo vicini, stiamo lontani da loro, come se noi fossimo contagiosi.
Ma poi sul Bisenzio a Feato,
proprio vicino al Tempio. Veramente. Io sono rimasta troppo sbalordita e avevo bisogno di un conforto, perché Prato è la mia città, tipo essere offesa in casa è un sentimento proprio troppo, diciamo, triste. Provo ancora.
Siamo tutti molto emozionati in questo momento qui al Tempio Buddista di Prato, dalle tue parole, dal tuo racconto che ci inchiodano alla nostra umanità e alla nostra fratellanza in maniera senza appello, diciamo così.
Sì,
ed ci fanno vergognare di certe cose e del fatto che possiamo pensare che una persona sia essa stessa un virus.
Mm-hmm.
Questo non è ignoranza, è proprio stupidità, diciamo.
Ma
così.
Anche un pretesto per discriminare, perché certa gente lo fanno anche per divertirsi, per sentirsi più forte discriminando una persona magari che è più debole. Tipo, questo progetto dell'osservatorio è nato proprio per raccogliere i racconti, ma anche per metterli per iscritto, perché finché sono racconti le parole volano, non hanno hanno un effetto per le vittime, ma i bulli per loro è solamente uno scherzo. Che abbiamo avuto questa idea di metterlo per iscritto e poi fare tutta una serie di azioni per proteggere ulteriormente queste persone più deboli, che magari hanno difficoltà linguistiche per autoproteggersi. E tutto.
Ecco, io vorrei porre l'attenzione su questa cosa. Non so se vi rendete conto dell'importanza storica di questo momento. Io e Luisa chattiamo la notte su WeChat ogni tanto, e lei mi diceva, le avevo corretto delle piccole cose che stava scrivendo, e gli ho detto, vedi, noi facciamo questo lavoro da tanto tempo, ma se voi non ci mettete la faccia, non andiamo da nessuna parte. Nel mio lavoro, come tu sai e come ti ho raccontato, Raffaella, in questi giorni ho sempre incredibili difficoltà a trovare qualcuno che racconti la propria esperienza, qualcuno
anch'io.
Che racconti le proprie cose. Un po' perché giustamente, come si dice, quando arriva una telecamera in Chinatown chiudono tutti la porta, perché generalmente dietro la telecamera c'era la finanza, per cui c'è un attimo di... Per mille ragioni la cittadinanza cinese, di origine cinese di Prato, ha avuto grossi problemi a interfacciarsi con i mezzi di comunicazione, con anche con la società civile normalmente.
Ma per questo io insisto che questo passaggio è
un'opportunità. Ora ci siamo, ecco,
è un'opportunità enorme.
Direi ora ci siamo, quando ci sono dei giovani, perché noi possiamo fargli da supporto, da bastone, ma quello che devono fare lo devono fare loro.
Non c'è dubbio.
Sì, sì.
Luisa, che pensi di questo?
Perché molti di noi abbiamo conosciuto, diciamo, il lato oscuro della comunità italiana, che appena si vede, come diceva la Silvia, una telecamera oppure un giornalista, si pensa subito, questi ci vogliono
parlare male di noi.
Sì, ci vogliono parlare male di noi. Infatti anche mio padre mi diceva sempre, mi dice anche tuttora, quando vai in televisione stai attenta a quelli che, alle domande che ti fanno, forse è un trabocchetto per farti di dire qualcosa di
infatti c'è un episodio strepitoso da questo punto di vista, quando arriva un gruppo ampio di studenti di architettura da Ferrara in visita alla Mixité famosa e al Macrolotto 1, ed è un bel gruppo nutrito. E tutti si spaventarono e chiusero tutti i capannoni immediatamente e chiamarono la polizia. Si genera un cortocircuito molto, molto curioso e interessante. Il problema di questa città, Silvia, è che si racconta nei suoi aspetti negativi troppo bene, e i giornalisti pigri in questa città vanno al manicomio perché lo spazio in Piazza Ciardi e la Chinatown, e invece questa è una città ricca di cultura, straricca di cultura, di intrecci. L'esperienza fotografica che raccontavi prima con Dai Foto è uno dei 10.000 esempi. Il tempio dove siamo è un posto pazzesco. Io ieri, se potessi restituirvi la faccia del nostro meraviglioso tecnico in esterna Tommy Andollini, quando è tornato dalla prova che è venuto a fare qui, mi ha detto ma dove mi hai mandato? Questo posto è incredibile. Eppure siamo a un quarto d'ora, a 20 minuti da qui, venendo da Firenze. Questa città si racconta bene. Un'operazione straordinaria fu quella di Jiangxi, quando portò la sua Porta d'Oriente in scena qui a Prato e ci restituì questa enorme umanità, raccontando: io ero bambino, con mia mamma vendevamo le cose sulla spiaggia e io mi vergognavo come un ladro, odiavo fare quella cosa, ma le persone che mi vedevano non se ne accorgevano perché ero il cinese abituato a fare queste cose, io dentro di me stavo male. E allora scopriamo l'essere umano, per cui l'esposizione che sta avvenendo di queste persone è la salvezza, secondo me, Silvia.
Questo lavoro è stato iniziato a Prato da Dai Foto tanti anni fa, ma la grossa mossa mediatica è stata data da Cristina Pezzoli e Xi Yangxi con Compost. E lasciatemi ricordare una cosa che fu pazzesca nell'epoca di Compost.
Ed erano altri anni.
Erano altri anni e c'era, se vi ricordate, l'amministrazione Cenni. Era la prima amministrazione
di centrodestra dopo 60 anni.
Centrodestra dopo 60 anni. E in quel contesto lì nacque Compost. E la cosa più incredibile che fu realizzata da loro fu uno spettacolo, una forma di spettacolo sociale, in cui vennero invitati l'allora assessore alla città multietnica Silli, Milone, il prefetto, il questore, il sindaco, i rappresentanti di categoria del commercio, dell'unione industriale, e venne fatta una simulazione del fatto che l'indomani l'intera comunità cinese sarebbe andata via, avrebbe lasciato Prato.
Un disastro.
Sì.
E fu una cosa che mise veramente in difficoltà molti degli astanti.
Indimenticabile quella cosa, anche perché hai citato quelli che questi anni sono stati, tra virgolette, i falchi, diciamo.
Esatto. Della ecco, io quella cosa ce l'ho sempre in testa. Io ho sempre in testa il lavoro che è stato iniziato con Compost e che viene portato avanti. Se io sono qui oggi è perché ho iniziato a lavorare con Compost, ho iniziato a interessarmi di questi argomenti con l'arrivo di Cristina Pezzoli e Jiangxi. Ci sarebbero state tantissime opportunità per questa città, quindi ripeto, le responsabilità sul non raccontare bene questa città sono un po' dappertutto, diciamo, non sono solo da una parte.
Non sono solo nel servizio delle Iene, diciamo.
Esatto,
così,
esatto.
Per fare una battuta a caso, però parte una storia e sta a noi scrivere le pagine di questa storia con questa vicenda del coronavirus. Insieme.
Certo.
Un'ultima riflessione, Luisa, anche un appello ai tuoi coetanei, diciamo così.
Un appello è, come diceva Silvia, di non nasconderci nelle nostre camere, magari per paura che l'italiano è sempre quello che ti vuole far del male. Invece ci sono sempre persone bravissime come Silvia, Davide e altri miei amici che mi hanno supportato in quest'ultimo periodo, mostrando la solidarietà, l'amicizia. E poi siccome diciamo sono fra le poche che hanno il coraggio di farsi intervistare, vorrei chiedere ai miei amici, anche cinesi o italiani oppure pakistani di altre nazionalità, di partecipare alle interviste e esprimere il loro pensiero e farsi valorizzare. Perché accettare l'aiuto che a volte le società italiane ci offrono, invece di nasconderci sempre, oppure dicendo sempre dietro a quel progetto, quell'aiuto c'è sempre qualcosa che
siamo tutti ridicoli, anche noi italiani diciamo lei lavora con i cinesi perché arrivano con valigette piene di denari in contanti eccetera eccetera. Noi finora non abbiamo visto una linea, diciamo così, ma sopravviviamo, andiamo avanti e siamo qui oggi a Prato grazie alle persone che sono associate al Contro Radio Club, che ci sostengono, per cui continuate a farlo, perché questo cambia veramente profondamente il nostro lavoro, per cui continuate a sostenerci, restate.
Un attimo, puoi dire in cinese associatevi al Contro Radio Club?
Noi con i nostri pregiudizi pensiamo, Luisa ci guarda, che sono impazziti. Con i nostri pregiudizi pensiamo a questo punto
come si dice,
10 milioni di iscritti al Contro Radio Club.
Questo si è capito.
Luisa,
fai il tuo appello di associarsi al Contro Radio Club.
Radio Club, Associazione Radio Club.
Io ho studiato un po' di cinesi. ho studiato un po' di cinese. Lei in realtà ha detto questi sono tutti pazzi.
Ho detto venite, partecipate.
Grazie davvero per averlo fatto. Restate sintonizzati, perché a breve daremo insieme al Tempio Buddista, spero, la notizia di una grande cena, un grande pranzo, ma di quelli in grandissimo stile qui a Prato, dove vi facciamo mangiare cinese per davvero.
Però con la mascherina si mangia,
certo, assolutamente. Con la mascherina di carnevale si mangia, non c'è dubbio. Grazie davvero a tutti, Luisa Sciu, grazie per esserci venuta a trovare.
E venite a visitare il Tempio, che è un gran bel posto.
Venite a visitare il Tempio, grazie a Davide Finizio.
Andate ai ristoranti cinesi.
Riempite i ristoranti cinesi, chi ama il cibo cinese e non ci va in questo momento è ridicolo, fa ridere, perché non c'è motivo di non andarci. Se uno poi non ama il cibo cinese è un altro discorso, naturalmente, però a Prato peraltro ci sono dei ristoranti fantastici di straordinaria autenticità. Per cui grazie veramente a tutti, Davide Finizio, Tommy Andollini, Roberto Nisti, Fabio Crescioli, Chiara Brilli era prima con noi. E grazie davvero alle nostre ospite, la linea torna allo studio, ci salutiamo, questo speciale è andato anche in diretta Facebook, che ritrovate.